Dicevo che trasformati dall'amore di Dio si è soprattutto quando si è toccati dallo Spirito Santo, ma questo non è solo una spiegazione teologica o biblica, è l'esperienza. L'esperienza, oggigiorno, le persone che fanno un'esperienza della nuova Pentecoste sono pronte a dirvi che la scoperta più bella che hanno fatto era quella di essere amati da Dio. Io ricordo tante persone proprio che saltavano perché dicevano avevano scoperto di essere amati da Dio, di essere figlio di Dio. 2-3 anni fa, in occasione del 40° del rinnovamento carismatico cattolico, ci fu una convocazione in Inghilterra, a Birmingham, di tutta l'area inglese, Irlanda, Scozia, Galles e Inghilterra, proprio per fare il punto sugli frutti del rinnovamento nei primi 40 anni. E avevano diffuso un questionario in precedenza con delle varie domande. Una domanda diceva: qual è secondo te la benedizione più grande che ti ha portato l'esperienza dello Spirito? E la risposta quasi unanime a questa domanda del questionario era questa: mi sono sentito amato da Dio, ho scoperto l'amore di Dio e ha cambiato la mia vita. Ho scoperto, una donna diceva, io avevo vissuto tutta la vita con un amaro sentimento di non essere amata da nessuno e di non poter essere amata da nessuno. Quel momento scomparve, questo sentimento non è più tornato. Potrei raccontarvi anche di alcuni casi veramente clamorosi. Io ho un programma, come spero voi sapete, alla televisione su Rai 1 sabato sera, vero? Magari ieri sera mi avete visto in Spagna, vero? Qualcuno mi ha visto in Spagna ieri sera? Quanti? Quanti mi hanno visto ieri sera? Non lo dite in giro come mi avete visto qui oggi, se no scoprono il trucco. Allora, avendo da tanti anni questo servizio, una volta ho intervistato una persona molto speciale, un americano che avevo conosciuto negli Stati Uniti e aveva una storia così singolare che quando è venuto a Roma l'ho invitato a dare una testimonianza in quel programma. E quest'uomo, che si chiamava Bobby Kavanagh, era durante la Guerra Fredda, era un colonnello dell'aviazione americana e aveva in carico, era il pilota dell'aereo che aveva la bomba atomica destinata a essere sganciata su Mosca. Quindi lui, vissuto per anni, sempre allerta, ogni momento poteva essere richiamato, salire sull'aereo e decollare per portare la bomba atomica su Mosca. E i suoi figli, aveva un figlio che stava studiando fisica, una figlia che pure era all'università, e una volta, un giorno, ricevette una lettera dal figlio che diceva: papà, io ho deciso di cambiare facoltà, voglio studiare teologia. E lui scoprì che era diventato carismatico questo figlio, che si chiama Jimmy Kavanagh, ancora vivente, un mio amico. E il padre era molto deluso, anzi accusava i carismatici di avergli rovinato il figlio. Poi la figlia si doveva sposare e invitarono lui al matrimonio e andò molto a malincuore perché anche la figlia era finita in una delle prime comunità carismatiche degli Stati Uniti, la comunità di Ann Arbor. Ed era lì quindi a questo matrimonio della figlia, ma amareggiatissimo perché lui aveva delle, come molti genitori, aveva delle ambizioni sui figli e se li vedeva un po' distrutte. E durante questa occasione il figlio gli chiese: papà, vuoi che preghiamo un po' su di te? E lui, per educazione ma molto a malincuore, disse: va bene, pregate su di me. Si mise in ginocchio. Quando raccontava questo fatto, veramente faceva venire i brividi, perché diceva: io non lo so che cosa successe in quel momento. Io ero l'uomo più duro del mondo, non avevo permesso a nessuna donna di toccarmi eccetto mia moglie e mia madre. In quel momento io sentii un torrente d'amore che mi sommergeva, mi veniva addosso. Per cui mi alzai e cominciai a sentire di abbracciare tutti, uomini, donne, cominciai a abbracciare tutti, dire tutti vi amo, vi amo, vi amo. E che era questo, lo Spirito Santo aveva fatto in una maniera più visibile, perché con un colonnello dell'aviazione bisognava usare i metodi forti, ma è quello che fa di solito. E lui poi ha fondato un'associazione che aiutava le diocesi povere ad avere equipaggiamenti radiofonici, televisivi, si chiamava Lumen 2000, questa associazione. E in seguito una delle stazioni dove lui trasmetteva era proprio a Mosca, in collaborazione con gli ortodossi, e mi diceva che quando per la prima volta andò a Mosca, corse a inginocchiarsi nel punto preciso della Piazza Rossa dove lui sapeva che doveva sganciare la bomba atomica. E si inginocchiò piangendo, perché Dio aveva evitato che lui potesse diventare responsabile di una cosa così, così atroce. No? Come lo Spirito Santo aveva cambiato tutte le cose. Per dire un esempio clamoroso di come il tocco dello Spirito trasforma, porta l'amore. Adesso l'ultima parte della nostra conversazione, la nostra risposta a questo annuncio dell'amore di Dio. La nostra. Adesso sì che è il momento di parlare dalla parte nostra, dell'amore attivo, della risposta, perché tanto il nostro amore sarà sempre una risposta. E qui è la grande novità, semplicissima, elementare, che molti, la maggioranza dei cristiani non ha scoperto e non scoprirà mai. Perché la mentalità nostra è di fare noi qualcosa da presentare a Dio per avere la grazia. Allora, noi amiamo Dio così Dio ama noi, vero? Allora, in questo modo, il nostro amore è la causa e l'amore di Dio è l'effetto, chiaro? Questo ordine va rivoluzionato, Gesù l'ha rivoluzionato e la rivoluzione ancora non è passata in tutta la Chiesa, ma che almeno avvenga nel rinnovamento. La rivoluzione è il contrario, che l'amore di Dio è la causa e il nostro amore è l'effetto. Noi non amiamo Dio perché Lui ci dia qualcosa, ma perché ci ha dato qualcosa, la grazia. Il cristianesimo, Gesù è venuto per grazia, per darci il dono. E tutto quello che facciamo noi è risposta, è gratitudine, gratitudine, è dire grazie. Per questo l'importanza della lode, del ringraziamento, di questo tipo di preghiera, che non è semplicemente una preghiera un pochino più, magari così, come dire, più elevata, più... No, no, il senso della lode e del ringraziamento è un senso teologico. Esprime esattamente la parte dell'uomo. Noi possiamo solo essere ringraziamento, perché Dio è gratuità, Dio dà è grazia, noi possiamo solo rendere grazie. Tutti gli sforzi che facciamo, e li dobbiamo fare per le virtù, sono non per meritare la grazia, è chiaro, devo martellarlo questa cosa, non per meritare la grazia, ma perché l'abbiamo già ricevuta e dobbiamo ringraziare. Questa idea che sia chiara nel rinnovamento per esportarla anche al resto della Chiesa, va bene? Anzi, io vi direi che quello che occorre per noi è una commossa gratitudine, non semplicemente gratitudine, commossa gratitudine. E qui veniamo alla prima risposta. La prima risposta all'amore di Dio, prima di ogni altra risposta operativa, è credere nell'amore di Dio. Difatti Giovanni, nella prima lettera, dopo aver detto Dio è amore, aggiunge: noi abbiamo creduto e conosciuto nell'amore di Dio. Credere sembra facile, sembra facile. Chi non sarebbe felice di credere di essere amato? Invece una delle cose più difficili errare al mondo, perché noi non accettiamo essere debitori, noi vogliamo essere i primi a dare. Quando è radicata questa idea in noi di non voler dipendere. E invece la prima cosa è credere nell'amore di Dio. Lo chiamo questa la fede incredula. Questo è un paradosso, vero? La fede incredula. La fede incredula è la fede che crede però non sa capacitarsi. Dice: Dio mi ama. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Stupore. Dunque questa, la prima risposta deve essere una commossa gratitudine, la commozione. Noi disprezziamo questi sentimenti di commozione, le lacrime, perché le riteniamo magari qualcosa di superficiale, di sentimentale, da lasciare magari i napoletani, mentre nel nord, qui nel Veneto, siamo più seri, no? Vicino alla Germania siamo più seri, ma no. è tutto sbagliato. La commozione è una cosa meravigliosa, è la risposta più autentica. Se io dico all'altro un grande dolore che ho nel cuore, se l'altro mi dice un fiume di parole, io non lo so se ha capito, ma se lui semplicemente si asciuga le lacrime, fa fatica a trattenere le lacrime, io dico che ha capito tutto, vero? È così, è con Dio. Dobbiamo avere la commossa gratitudine. La commozione è tra l'altro qualcosa che noi dobbiamo a chi ci fa del bene. Dobbiamo, perché la commozione è nata per lui e non dobbiamo reprimerla. Allora, soprattutto con Dio, dobbiamo aspirare a una commossa. Ecco, riportate una di parola tra le altre, quelle che dimenticate, riportate questa, commossa gratitudine. Seconda risposta da parte nostra, non possiamo fermarci qui, perché Giovanni, nello stesso contesto, aggiunge: se lui ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo, e qui tutti si sarebbero aspettati, se lui ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo riamarlo. Invece no. Questa è la logica umana. Violetta nella Traviata dice: amami Alfredo, amami quando io t'amo. È così, è l'amore circolare. Io amo te, tu ami me, il circolo è chiuso, ma è egoistico. No, Dio dice invece: io ti ho amato, tu ama il fratello. È un amore che circola, questo. Dio ci ha tanto amato, perciò anche noi, Dio ha dato la vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita gli uni per gli altri. Allora il segno o il senso di questo amore di Dio è che da noi passi ad altri, che circoli. Ecco tutta l'importanza dunque del secondo comandamento dell'amore del prossimo. È intrinseco, per questo Gesù diceva è il secondo comandamento è simile al primo, cioè è una conseguenza del primo, è una continuazione del primo. L'amore che tu ricevi deve rimbalzare all'altro, dall'altro a un altro, fino a ritornare a Dio. E a me piace a questo proposito portare un'immagine, un esempio. Il fiume Giordano forma due mari o due laghi, no? Il lago di Tiberiade, quello che i Vangeli chiamano il mare di Galilea, e il mare morto. È il Giordano che prima passa attraverso, crea il mare di Tiberiade, il mare di Galilea, poi attraversa la valle del Giordano e si getta nel Mar Morto. Ora, la cosa sorprendente è che il mare di Galilea è un mare pieno di vita, pieno di pesci. Se voi siete stati in Israele, l'avete forse anche mangiato, uno dei mari più pescosi della terra. Il Mar Morto invece è morto, non c'è che salsedine, non c'è filo d'erba che nasca all'intorno, morto. Allora, la spiegazione che io credo potrebbe avere anche un valore anche reale, scientifico, è che il mare di Galilea riceve le acque del Giordano, però non le trattiene per sé, le fa uscire. Il Giordano esce, è un emissario, irriga tutta la valle del Giordano e si getta nel Mar Morto. Il Mar Morto non dà a nessuno le sue acque, non ha emissari, le tiene tutte per sé ed è morto. Avete capito, vero? Noi vogliamo essere il mare di Galilea o il Mar Morto? Galilea, vero? Allora, andando a casa, dobbiamo cominciare a rinnovare i nostri rapporti, a riconciliarci, ad amare, a riscoprire l'amore, la moglie per il marito, viceversa, i genitori per i figli, le nuore per le suocere. Andiamo sul difficile, vero? E via dicendo. No, non sempre, lo so, ci sono casi meravigliosi come quelli di Noemi e di Ruth, di suocere e nuore che si amano. Era uno scherzo, vero? Sì, rinnovare i nostri rapporti, questo sarà il segno che l'amore di Dio che ci ha trasformati veramente in noi non è stato sterile. E poi un'ultima risposta. Allora, la commossa gratitudine, lo stupore, l'amore per gli altri, far circolare quest'amore. La terza applicazione è che quest'amore di Dio ci deve risanare, guarire. ci deve trasformare personalmente, ma in un senso ben preciso, non vago. E ci dice San Paolo in che senso. Allora, alla fine del capitolo ottavo della lettera ai Romani, San Paolo parla dell'amore vittorioso e fa un discorso che io riassumo molto semplice. Paolo comincia col domandarsi: chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù? Adesso avete capito che l'amore di Dio è qualificato, non è più amore di Dio, è amore di Dio in Cristo Gesù. Questo è l'amore che conosciamo noi. Chi ci separerà? E poi fa una cosa, passa in rassegna la sua vita, cioè menziona, accennando semplicemente con una parola, a episodi dolorosi della sua vita: la spada, la nudità, la fame, la persecuzione. Nella seconda lettera ai Corinti descrive tutte queste prove che lui ha avuto nella vita: la fame, la nudità, il naufragio, eccetera, eccetera. Allora San Paolo ripensa a tutte queste cose negative e alla fine conclude: ma noi possiamo essere più che vincitori in virtù dell'amore di Dio. E poi allarga lo sguardo e guarda non più la sua vita personale, ma il mondo intero intorno a sé, e dice: chi ci separerà? Forse la vita, la morte, l'altezza, le profondità. Cioè, guarda il cosmo come appariva ai suoi tempi, no? Con gli astri che secondo loro decidevano il destino degli uomini, anche oggi purtroppo c'è chi lo crede, no? Le potenze, l'infinitamente basso erano le potenze demoniache sottoterra, poi il futuro, il presente, l'incognito del futuro, il rimorso del passato, tutte cose che incutevano temore, erano i grandi timori. Oggi ne conosciamo altri: la guerra atomica, la polluzione, l'inquinamento atmosferico, le malattie incurabili. Insomma, San Paolo dice che dobbiamo guardare gli ostacoli personali, poi quelli più grandi intorno a noi, guardarli attraverso la certezza che Dio ci ama, che Dio ci ha dato definitivamente il suo amore, e renderci consapevoli che possiamo vincere, niente ci schiaccerà più. Applichiamo a noi questo metodo di cura, questo è un metodo di guarigione basato sull'amore, cioè facciamo quello che faceva Paolo. Ognuno di noi passa in rassegna la sua vita, dall'infanzia, le cose che ci hanno colpito, sono rimaste come traume, carenza d'affetto, cose di cui ci vergogniamo nella famiglia o nella vita personale, esperienze negative, un difetto fisico. Ci sono delle persone che passano la vita schiave, prigioniere, perché credono di avere un difetto fisico, il nasino non perfettamente come vorrebbero loro, e sono concentrato tutto il tempo lì e non vedono invece questo amore di Dio che le renderebbe belle in ogni caso, no? Allora anche noi facciamo così, vediamo quello che sempre ci deprime, che ci rende amareggia, guardiamolo attraverso questa luce della verità di questa mattina, che Dio è amore e ci ama ognuno individualmente, e vedremo anche noi che da noi sorgerà questa certezza che Paolo esprime con la parola: ma noi saremo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.